Ok, allora lezione di oggi invece e questa settimana è in un certo senso una di quelle fondamentali, perché vediamo essenzialmente come costruire topologie fissate certe condizioni. Questa è una delle cose più importanti dal punto di vista dell'uso delle topologie. E, per fare questo essenzialmente cerchiamo topologie in maniera tale che certe funzioni abbiano certe proprietà. Questo è l'atteggiamento tipico. E magari facciamo un attimo di riassunto prima, visto che... Allora, la cosa da tenere in mente sono che per parlare di topologie, allora X è un insieme. Per parlare di topologie su X abbiamo tre metodi in sostanza. Il primo è la definizione... essenzialmente di Hausdorff, puramente insiemistica, che è una topologia, è un sottoinsieme di parti di X con certe proprietà, è chiuso per intersezioni finite, unioni arbitrarie. Oppure, ma questo è lo stesso metodo, parlare dei chiusi di X. I chiusi di X sono sempre un sottoinsieme di parti di X, semplicemente sono in corrispondenza univoca con gli aperti. Il complementare di un aperto per definizione si chiama un chiuso. Complementari insiemistici degli aperti. Chiuso per noi, questi sono gli aperti. Complementare vuol dire che S sottoinsieme di X è chiuso se e solo se X meno S è aperto. Quindi tra aperti e chiusi c'è un'abiezione. L'interesse di questa nozione è che vi permette subito di definire relazioni tra insiemi e punti. Vi permette di dire cosa vuol dire che un punto è interno a un insieme, che un punto è di chiusura o di frontiera per un insieme, e in particolare definisce gli operatori di Kuratowski. Allora, relazioni tra punti e insiemi, e in particolare gli operatori di Kuratowski, che sono funzioni. Per esempio, l'interno è un operatore che va da parte di X in parte di X, che ad ogni sottoinsieme S associa un certo S con certe proprietà che sono piuttosto facili. È un operatore ordinato, ordinato minore o uguale dell'operatore identico, e poi commuta con intersezioni finite, e vi ricordo che qui comprende due proprietà: intersezioni binarie e intersezione vuota, che vuol dire che X stesso è un aperto e idempotente. Similmente per l'operatore di chiusura, è sempre un operatore da parte di X a parte di X, ad ogni S associa la chiusura di S e ha le proprietà complementari in un certo senso, cioè ordinato rimane, però è maggiore o uguale dell'identità, commuta lui con le unioni finite ed è idempotente pure. Allora, una topologia permette di definire relazioni tra punti e insiemi, quindi in particolare permette di definire gli operatori di Kuratowski, il viceversa è pure vero. Dato un operatore di Kuratowski, tornate indietro definendo come topologia, per esempio per l'operatore di interno, gli autoinsiemi di quell'operatore. E insomma, il passaggio fra 1 e 2 è piuttosto facile una volta che capite che a un certo operatore, per esempio quello di interno, associate gli autoinsiemi, gli S contenuti in X, S uguale S cerchietto, loro fanno una topologia. Ok, l'altro modo, l'ulteriore modo di parlare di topologie è passare attraverso i filtri. Filtri, per ogni punto in X si definisce che cos'è un filtro degli intorni. X, che vuol dire essenzialmente un filtro contenuto nel filtro principale di X e con la proprietà di località. Contenuto nel filtro principale di X e con proprietà di località. Se uno ha una topologia, data una topologia T di X, allora il filtro degli intorni di un fissato punto X per definizione è quello generato dagli aperti che contengono X. È generato dagli aperti che contengono il punto X, cioè in altre parole è data da tutti i sovrainsiemi, da tutti gli insiemi che contengono un aperto che contengono X. Data una topologia uno sa cosa sono gli aperti. Quindi sono i sovrainsiemi, quindi sono i V contenuti in X tali che V contiene U, il quale appartiene alla topologia, il quale contiene X. Cioè in altre parole sto dicendo che gli aperti sono una base del filtro degli intorni di quel punto. Invece, data una struttura topologica, uno ritrova gli aperti dicendo sono gli insiemi tali che loro sono intorno di ogni loro punto. Data la struttura topologica, cioè a ogni punto avete associato questo filtro, allora gli aperti, definiamo aperti gli insiemi tali che gli insiemi, diciamo, U, tali che se X appartiene a U, allora U appartiene al filtro degli intorni di X. Significa gli insiemi che sono intorno di ogni loro punto. Questo automaticamente fa una topologia e la proprietà di località serve esattamente per fare in modo che ci sia un'unica topologia corrispondente, che quello sia l'operatore dato. Ecco, tutte e tre queste cose vanno tenute presenti. E se vi interessa l'aspetto storico, diciamo, Hausdorff confondeva 1 e 3, cioè lui faceva la teoria degli intorni aperti dei punti, parlava di intorni di punti ma solo quelli aperti. Naturalmente dopo è diventato molto più chiaro che parlare di aperti e basta è molto più semplice, perché non c'è bisogno di parlare per ogni punto, cioè gli aperti sono semplicemente un sottoinsieme di parti di X. Ok, tutte e tre queste cose vanno tenute presenti. Non ripeto gli esempi base, diciamo, li riprenderemo tra non moltissimo. Quindi qua ci sarebbe anche da riscriversi gli esempi base e per ogni esempio avere la traduzione. Quindi scriviamo qua. Uffa. Esempi base. Ok, allora la lezione di oggi essenzialmente recuperiamo qual è la definizione di funzione continua tra spazi topologici e dopo usiamo le funzioni continue per vedere come indurre topologie che soddisfino certe proprietà a priori. Allora, funzioni continue a spazi topologici. Allora, non ripeto il solito mantra, diciamo, la questione come al solito è: quando avete insiemi guardate funzioni tra insiemi, quando avete messo strutture allora cominciate a guardare le funzioni che rispettano quelle strutture. Per esempio, se un insieme è un gruppo guardate funzioni che rispettano l'operazione di gruppo. Se è uno spazio vettoriale, guardate funzioni lineari e così via. Qui qual è la cosa interessante dal punto di vista, tra virgolette, rispettare le topologie? E allora qui, siccome avete fatto un anno di analisi, non credo ci sia bisogno di giustificare molto la cosa, però noi avremo un certo numero di definizioni equivalenti e bisogna saperle usare tutte quante. Allora, f da x in y è una funzione insiemistica tra spazi topologici. X con topologia Tx, y con topologia T, con y al piede per non fare confusione. E allora diciamo le seguenti definizioni di continuità per F sono tutte equivalenti. Tra loro. E allora, per la verità devo ammettere che non so quale avrete usato in analisi, anche analisi sicuramente ve ne fate vedere almeno due, cioè l'antimargine aperti aperta, oppure qualcosa del tipo cose convergenti. Se avete una successione convergente nel dominio, l'immagine deve convergere all'immagine nel codominio, qualcosa del genere, giusto? Avete entrambe. Ok, allora noi le vediamo nel contesto generale. Allora, nella definizione di topologia la questione è questa. L'antimmagine di aperti di Y devono essere aperti di X. Cioè l'antimmagine della topologia su Y, che vuol dire prendete gli aperti di Y, fate l'antimmagine, devono essere aperti di X. Quindi questa è la definizione ufficiale che conoscete dall'analisi, o una di quelle. E naturalmente la cosa immediatamente equivalente è che l'antimmagine di chiusi di Y è contenuta nei chiusi di X, cioè l'antimmagine di chiusi è chiusa. L'equivalenza di queste due cose è facile perché l'antimmagine commuta con tutte le operazioni insiemistiche, in particolare commuta con passaggio complementare. D'accordo? Ah, fate attenzione se avete ancora confusione su queste cose base. Quando avete una funzione, fare l'immagine diretta non ha buone proprietà insiemistiche, invece fare l'immagine inversa sì. L'immagine inversa commuta con intersezioni, unioni, complemento. Invece l'immagine diretta no. Bisogna stare attenti. Certe inclusioni sono vere, certe sono false in generale. Quindi dire che l'antimmagine è aperta e aperta o dire che l'antimmagine è chiusa e chiusa sono due cose equivalenti, questo è facile. E volevo già dirlo in termini di operatori, parliamo di interno, diciamo, o di chiusura. Allora la prima definizione dovrebbe tradursi in qualcosa di questo tipo. Per ogni, chiamiamo T i sottoinsiemi di Y. Se cerco di confrontare f alla meno 1 dell'interno di t con f alla meno 1 di t è fatto interno, trovate questa inclusione. Allora faccio esempio di che cosa intendo per fare un controllo ovvio. Queste due proprietà dovrebbero essere equivalenti. Ok? Allora, dimostriamo per esempio che se l'antimmagine di aperti è aperta vale quell'inclusione. Dimostriamo questa implicazione. Se l'antimmagine di aperti è aperta, allora per ogni T l'antimmagine dell'interno di T è contenuto nell'interno dell'antimmagine. Come fate? Naturalmente l'interno di T è contenuto in T. Allora, f alla meno 1 dell'interno di t naturalmente è contenuto in f alla meno 1 di t, d'accordo? Però questo qui per ipotesi è un aperto in x, giusto? Perché per ipotesi l'immagine di aperti è aperta, quindi questo qua l'F da meno 1 di T interno è l'immagine, l'antiimmagine di un aperto è aperto, è contenuto in F da meno 1 di T, quindi vuol dire che è contenuto anche nell'interno di F da meno 1 di T, perché l'interno di F da meno 1 di T è l'unione di tutti gli aperti che lo contengono. E dunque da questo deducete che F da meno 1 di T interno, scusate, in realtà è contenuto in F da meno 1 di T interno. È un aperto contenuto in quell'insieme, quindi contenuto nel più piccolo aperto contenuto in quell'insieme, ovviamente lui fa parte dell'unione. E viceversa, se c'è questa proprietà per ogni T, bisogna dimostrare che l'antimmagine di un qualunque aperto è un aperto. Allora prendete ipotesi adesso, prendete T aperto. Allora T aperto vuol dire che è uguale al suo interno. L'ipotesi adesso è che F alla meno 1 di T interno è contenuto in F alla meno 1 di T interno fuori. Ok? Però questo qui è F alla meno 1 di T perché per ipotesi T è un aperto. E allora qui vedete che avete un insieme F alla meno 1 di T che è contenuto nel suo interno. L'altra inclusione è ovvia e quindi sono uguali. Dunque uguali e dunque F alla meno 1 di T è aperto. Ok? E allora questo ve l'ho scritto solo come esempio. Le mie asserzioni da adesso in poi è piccolo esercizio che questa condizione è equivalente a questa. Ok? Allora, visto che siamo qua per piccoli esercizi, facciamo anche quale sarebbe la condizione equivalente a due pallini. E lo stesso, per ogni T contenuto in Y, uno si aspetta di dire qualcosa tra l'antimmagine della chiusura di T e l'antimmagine di T fatto chiusura. E molto probabilmente sarà vero questa inclusione. Allora, questo da controllare. E notate l'eleganza delle definizioni antimmagine di aperto e aperto, antimmagine chiuso e chiuso, contro il fatto che è un po' confondente capire cosa succede dell'antimmagine di aperti rispetto all'interno e così via. Allora, questo in termini di topologia e un pochino di operatori di Kuratowski. In termini di struttura topologica, cosa vuol dire per una certa funzione essere continua? Anche questo lo sapete circa dall'analisi. Allora, torno al nero, struttura topologica. E cosa vuol dire struttura topologica? Vuol dire che a ogni punto abbiamo associato i suoi intorni e vogliamo capire se una funzione è continua guardando gli intorni dei punti, cosa succede degli intorni di un punto e del punto immagine, d'accordo? E questa sarebbe la famosa storia degli epsilon delta dell'analisi. Prendete un punto y nel codominio, prendete un delta là, dovete cercare nel dominio un epsilon piccolino in modo che l'immagine vada da dentro. E come si dice in un modo più umano, cioè non così primitivo, diciamo, e si dice con i filtri naturalmente. E allora si dice così: per ogni x, quando prendete f alla meno 1 del filtro in y del punto f di x, lui è contenuto nel filtro in x del punto x piccolo. Allora qui comincerebbero piccoli problemi del tipo: questo è un filtro, il filtro dei intorni di f di x, e faccio di questi insiemi, faccio l'antimmagine, l'insieme di tutte le antimmagini possibili, è un sottinsieme di parti di x, chiaro, è un filtro, meno chiaro. Ok? L'antimargine è così simpatica in effetti che questo è un filtro. Controllate quasi subito che è un filtro, in effetti, e quindi qui avete la richiesta di un'inclusione tra due filtri. E questa inclusione che cos'è? Essenzialmente vi dice, se prendete un intorno di f di x, la sua antiimmagine è un intorno di x. Se pensate a quello che fate in analisi con l'epsilon delta, è esattamente questo. Prendete un dischetto intorno a f di x, la sua antiimmagine deve contenere un dischetto intorno a x, e quindi è un intorno di x, d'accordo? Quindi notate l'eleganza. L'antimmagine di intorni di f di x devono essere intorni di x. Molto più facile da dire, non c'entra niente la metrica. Nota, qui piccola nota, basta per basi e prebasi del filtro di f di x. Basta per basi e prebasi di ty di f di x. Cioè, per controllare che l'antimmagine di aperti sia aperta, basta controllare che l'antimmagine degli intorni di base, scusate, che l'antimmagine di intorni siano intorni, basta controllare che l'antimmagine di intorni di base siano intorni. Non necessariamente di qualche base. Cioè, e basta controllarlo per una prebase sul codominio, naturalmente, non sul dominio. Allora, in questo caso l'esercizio facile, insiemistico, è far vedere che questa definizione è equivalente all'antimmagine di aperti aperta. Antimmagine di aperti aperta è semplicemente un modo di dire antimmagine di intorni su intorni. Dovete fare le due implicazioni e sono ovvie sulle definizioni. Applicate le definizioni, vengono, d'accordo? Mi aspetto che riusciate a farlo. Esplicitiamo la condizione per ogni x, e esplicitiamo la condizione giusto per vedere cosa vuol dire. Per ogni w appartenente agli intorni di f di x dentro a y, la sua antiimmagine, adesso dovrei scrivere, la sua antiimmagine è un intorno di, giusto? Non lo scrivo veramente, ma adesso dovrei scrivere la condizione f alla meno 1 di w è un elemento di tx con x piccolo. Giusto? Questo vuol dire il filtro è contenuto là dentro. Prendo un elemento del filtro, faccio l'antiimmagine, deve essere contenuto nel filtro di x. Non è questo, voglio esplicitare questo. Come si fa ad esplicitare questo? Per ogni x, per ogni w, esiste un v appartenente al filtro in x degli intorni di x, tali che f alla meno 1 di w contiene v. L'antimmagine di w contiene qualcosa che è che è un intorno di x, quindi in particolare anche lui è un intorno di x. Basta controllare questo. E questo naturalmente significa f, scusate, l'ho chiamato v, ma forse è meglio chiamarlo u visto che è nel dominio, e questo significa f di u è contenuto in w. È equivalente, però vi dice esattamente la questione dell'analisi. Per ogni delta intorno nel codominio esiste un epsilon nel dominio tale che quel dischetto viene mandato dentro a quello di raggio delta. E quindi la questione è, per ogni punto e per ogni intorno dell'immagine esiste un intorno del punto di partenza mandato dentro a quell'intorno. E notate che qui si sta passando a caratterizzare la continuità con l'immagine invece che l'antimmagine. Questo punto è delicato. E questo è ancora più sottile e fate attenzione, per ogni x f di t x con x contiene t y di f x. E qui bisogna fare estrema attenzione a questa asserzione. Voi dite evidentemente questa è equivalente a questa, quasi evidentemente, però attenzione a questo, questo qui è un filtro, l'immagine di un filtro, cioè l'insieme degli f di u con u appartenenti al filtro, non è detto che sia un filtro, per esempio potrebbe non contenere y. Se la funzione non è surriettiva, il più grande insieme che c'è là dentro è l'immagine di F. Okay? Quindi, quando si scrive F di un filtro, bisogna intendere il filtro generato. Filtro generato da F di da X di X. E non è banale che generi un filtro. Non è detto che un qualunque sottoinsieme di parti x generi un filtro, lo sappiamo. Però se abbiamo un filtro, l'immagine di un filtro fa da prebase per qualche filtro. Ecco, quando parliamo di immagine di un filtro intendiamo sempre il filtro generato. Naturalmente, perché contenga qualcosa, bisogna stare molto attenti, bisogna prendere il filtro generato. Altrimenti potrebbe benissimo non essere vera l'inclusione. Perché dall'altra parte c'è sempre un filtro, quindi quello per esempio contiene sempre y grande, cioè lo spazio. Quindi questa asserzione è facilmente equivalente alla prima, però bisogna dargli il significato giusto. Il filtro generato dagli intorni di x, il filtro generato dall'immagine degli intorni di x contiene il filtro degli intorni di f di x, piccolo. Ok, quindi i primi due sono una traduzione, semplicemente una esplicitazione di cosa vuol dire. Tra il primo e l'ultimo mi aspetto che facciate i due passaggi banali che servono e che teniate conto di questa cosa fondamentale. Bisogna guardare il filtro generato, altrimenti quell'inclusione può essere falsa. Ok, in termini di filtri e di reti, di nuovo si torna sulle cose piuttosto eleganti. Per ogni F, filtro in X, convergente X piccolo, si ha che il filtro immagine, stessa osservazione, converge al punto f di x piccolo. Filtro immagine vuol dire il filtro generato dall'immagine del filtro. E allora dovete pensare come faccio a passare da un'asserzione di questo tipo a partire dalle precedenti. Dovete ricordarvi che convergere per un filtro vuol dire contenere gli intorni di quel filtro, di quel punto. Per un filtro convergere a un punto significa contiene gli intorni di quel punto. E qui abbiamo proprio una proprietà che vi dice un'inclusione di filtri. Quindi se un filtro converge a x piccolo, vuol dire che lui contiene tutti gli intorni di x piccolo. Quando fate la sua immagine, contiene f degli intorni di x piccolo. È un filtro, quindi contiene il filtro generato, ma allora contiene tutti gli intorni di f di x. Quindi il passaggio da qui a qui è proprio una pura traduzione. Cosa vuol dire un filtro converge? A un punto contiene gli intorni del punto. Il filtro immagine contiene l'immagine, la quale immagine contiene il filtro degli intorni di f di x. Quindi se un filtro converge a x, il filtro immagine converge a f di x. E tornare indietro è altrettanto facile. E spero che in questo modo apprezziate l'eleganza, diciamo, delle definizioni generali di topologia. Naturalmente questo è la stessa cosa che dire per ogni rete in X grande convergente X piccolo si ha che la rete immagine converge a F di X. Vale a dire, in analisi era, se una successione converge a un punto, la successione immagine deve convergere al punto immagine, altrimenti la funzione non è continua. Okay? E qual è il modo più elegante di dire questo? E questa è la nostra ultima equivalenza per parlare di continuità. Il modo più elegante è dire qualcosa sulla chiusura. Cosa vuol dire che qualcosa converge a un punto? Vuol dire che quel punto è di chiusura per l'insieme in questione. E quindi per ogni S sottinsieme di X, perché noi parliamo di convergenza in X e allora converge nell'immagine, per ogni S sottinsieme di X abbiamo che F della chiusura di S è contenuto nella chiusura di F di S. Il passaggio qui è essenzialmente immediato, perché vi ricordate che la chiusura, diciamo essenzialmente immediato, ma da fare, ricordando che la chiusura di un insieme è fatta esattamente dai limiti di reti a valori di quell'insieme. S bar è l'insieme degli x appartenenti a x, tali che esiste una rete in S che converge a x. Quindi se esiste una rete in S che converge a un punto e la funzione continua, allora la rete immagine converge al punto immagine, che quindi deve appartenere alla chiusura di F di S. Quindi F della chiusura di S è contenuto nella chiusura di F di S. Ed è equivalente. Notate la differenza tra l'inizio e la fine. Qui si parlava di antiimmagini, qui si parla di immagini. D'accordo? Quindi notate la differenza. Anche dalla prima colonna, diciamo, parlando di topologie, si può passare direttamente a dire l'immagine della chiusura è contenuta nella chiusura dell'immagine. E fatelo se volete, anzi è un buon esercizio mentale il fatto di vedere anche come si passa direttamente da questa colonna, quindi mettiamo in blu, da questa colonna com'è che si passa direttamente a questa. Cioè come si passa a parlare di antiimmagini di aperti e aperti, antiimmagini di chiusa e chiusa, a l'immagine della chiusura è contenuta nella chiusura dell'immagine. Ok, allora queste sono le nostre definizioni. E, mi raccomando, queste definizioni sono quante? 9 circa, e vanno esplorate veramente, e quelle frecce che vi ho indicato esplicitatele veramente. Non voglio sprecare tempo a farlo a lezione perché sono essenzialmente banalità, ma se sono banalità che non sapete fare è un problema, d'accordo? Per voi intendo. Dunque, è ora di intervallo? No, non ancora. Allora diciamo le cose facili. Comportamento per composizione. Naturalmente composizione che cosa vuol dire? Dunque, devo usare un po' liberamente la terminologia. Allora, che una funzione sia continua vuol dire l'antimargine di aperti è aperta, l'antimargine di filtri fanno filtri dei dintorni e così via. E, questa condizione per ogni x può essere letta come si fa in analisi, cioè se per un certo x succede quella condizione, allora si dice che la funzione è continua in quel punto. D'accordo? Quindi continuità in x vuol dire per gli intorni di quel punto funziona bene, la condizione è vera. E la funzione è continua se è continua in ogni punto. D'accordo? Non ve lo dico perché siete abituati a questo, magari ve lo scrivo dopo in rosso. E comportamento per composizione. Allora, se avete due funzioni, da x a y, f, e da y a z, g, con x, y, z spazi topologici. Allora, se f è continua in x e g è continua in f di x, allora la g composto f, funzione da x a z, è continua in x. Controllate con qualunque delle definizioni che abbiate, è sempre banale. In particolare, se f e g sono continue, cioè vuol dire continue in ogni punto, allora g composto f è continua. Se prendete la funzione identica da uno spazio x verso se stesso, non è detto che sia continua perché dipende dalle topologie, è continua e quindi dobbiamo intendere che questo è lo spazio x con una certa topologia, questo è lo stesso insieme x, ma magari con un'altra topologia T', perché quando si dice uno spazio topologico bisogna dire qual è la topologia, sullo stesso insieme potete averne più di una. L'identità è continua. Ovviamente se e solo se l'antimmagine della topologia sul codominio sono aperti del dominio, quindi se e solo se T' è minore o uguale di T. L'antimmagine di aperti del codominio devono essere aperti del dominio, quindi se le due topologie sono uguali, per esempio, la funzione è continua. E quindi non sempre l'identità è continua, bisogna vedere che topologia stiamo mettendo in dominio e codominio di quella funzione. Se f da x a y è invertibile come funzione insiemistica, è una biiezione insiemistica. Il fatto che f sia continua non implica che f alla meno 1 sia continua. Il fatto che sia un'obiezione insiemistica significa esiste f alla meno 1 inversa, insiemistica. E questa è una cosa estremamente importante. Questa è una cosa che sapete bene in analisi, è una cosa che succede ogni volta che mettete strutture non abbastanza algebriche. Se pensate alle funzioni tra gruppi, se avete una funzione di gruppo che è biiettiva, automaticamente è l'inversa rispetto alle operazioni di gruppo. Se avete una funzione tra spazi vettoriali che è biiettiva ed è lineare, automaticamente l'inversa è lineare. Invece in topologia no. Se avete una funzione biiettiva ed è continua, non è detto che l'inversa sia continua. Avete il controesempio giusto sopra. Prendete l'identità con due topologie diverse, in un senso può essere continua e nell'altro senso no. perché la condizione di continuità è una topologia contenuta nell'altra. D'accordo? Contro esempio sopra. Ma avete anche controesempi meno banali dall'analisi. Capita anche negli spazi metrici questo. E quindi, per tener conto di questi fenomeni, conviene aumentare un attimo le definizioni. Allora, definizioni. E abbiamo detto cosa vuol dire continua, abbiamo detto cosa vuol dire continua in ogni punto. Diciamo che cos'è un omeomorfismo. Tra spazi topologici è una funzione continua abiettiva e con inversa continua, è funzione biiettiva continua e con inversa continua. Allora, in quel caso si dice che i due spazi sono omeomorfi e li consideriamo essenzialmente lo stesso spazio come spazio topologico. Diciamo che una funzione è aperta, dunque f da x a y è un omeomorfismo, se ha questa proprietà, aperta se l'immagine degli aperti di x sono aperti di y. E la diciamo chiusa se l'immagine dei chiusi di x sono chiusi di y. Allora, nota estremamente importante. Il fatto di essere continue, aperte o chiuse non c'entra niente tra di loro. Queste tre nozioni sono del tutto indipendenti. Le nozioni di continua, aperta, chiusa per una mappa sono indipendenti tra loro. Nessuna implicazione vale in generale. Una mappa può essere continua e non aperta né chiusa, può essere aperta e non continua né chiusa, può essere chiusa e né continua né aperta. Può essere anche tutte e tre le cose, o due. Però, e notate in particolare che il fatto di essere aperta e chiusa non sono cose equivalenti. Mentre l'antimmagine di aperti è la stessa cosa che dire l'antimmagine di chiusi è chiusa, dire l'immagine di aperti sono aperti o dire l'immagine di chiusi sono due cose diverse, perché l'immagine non commuta con le operazioni semistiche, quindi ve lo aspettate, d'accordo? E dopo un intervallo facciamo qualche esempio, però facciamo subito l'osservazione banale, ma se avete una funzione che è un omeomorfismo, lei è omeomorfismo se e solo se è equivalente a dire biiettiva continua e aperta oppure biiettiva continua e chiusa. Perché? Perché quando avete una funzione biiettiva, il fatto che lei sia aperta significa esattamente che l'antimmagine, l'inversa è continua. Perché se F è biiettiva, allora essere aperta, F aperta, corrisponde a F alla meno 1 in semistica continua. E F è chiusa, corrisponde a F alla meno 1 è continua. se F è biiettiva, perché in quel caso c'è corrispondenza tra i punti ma anche tra gli insiemi. Quindi l'immagine aperto un aperto è come dire l'antimmagine tramite F da meno 1 dell'aperto è aperto. Ok, dopo l'intervallo facciamo qualche esempio, giusto per esempi quasi banali. Dunque l'intervallo oggi si salta perché devo dirvi un paio di cose sui compitini. Allora, ho un po' di osservazioni, una è la più antipatica, ma anche le prime due non sono male. Allora, una decina di voi, di fronte al problema di invertire una matrice 2x2, si è messo a usare il metodo di riduzione di Gauss. Uno perde mezz'ora per invertire una matrice 2x2. Ma voglio dire, voi siete al secondo anno di matematica, quindi dovreste essere un pochino professionisti. Invertire una matrice 2x2 deve essere una cosa che uno fa in punto di morte, prima di morire possibilmente, ed è praticamente un'operazione banale. E voi dovreste conoscere vari metodi per invertire le matrici e dovete saper scegliere il metodo migliore a seconda dei casi. Una matrice 2x2, applicare Gauss è una passione nel senso biblico, evangelico, e non si deve usare mai. Se volete l'inverso di una matrice 2x2, guardate il determinante, poi fate la matrice di competenti algebrici che è già scritta, basta scambiare la diagonale e cambiare di segno. Okay? E anche matrici 3x3, il modo più facile di invertirle di solito è calcolare la matrice dei competenti algebrici. Si fanno determinanti 2x2 che sono quasi istantanei. Dopo dovete calcolarne 9, quindi non ne sbaglia di sicuro, però tecnicamente è la cosa più facile. Quindi prima cosa, riguardatevi matrici inverse, dovete conoscere almeno tre metodi, probabilmente di più, e ricordatevi tra l'altro che le matrici inverse sono polinomiali nella matrice data, quindi in teoria li potete sempre calcolare facendo un po' di prodotti. Seconda cosa, autovalori e autovettori di una matrice così, questo capitava nel compitino. Cioè, quando uno si trova una matrice così, è evidente che gli è triangolare, gli autovalori sono 0 e l'altro elemento in diagonale. Ok? L'altra cosa evidente è che l'autovettore di 0 è il vettore 1, 0. E forse è meno evidente qual è l'altro autovettore, però dovreste guardarlo un attimo e capire subito chi è. E se per caso trovate come autovettore 0, 1, beh, questo è abbastanza improbabile. Più di un terzo di voi l'ha fatto. Perché è successa questa cosa stranissima? Perché, e qui ho fatto un errore io, quando si tratta di cercare le linee di curvatura, volevo scrivervi un'equazione differenziale facile per trovare le linee di curvatura, però naturalmente quando l'applicazione di Weingarten è di questa forma, io non mi aspetto che voi vi mettiate a usare qualche formula strana. Se la matrice è quella lì, gli autovalori sono quelli, gli autovettori li vedete subito, d'accordo? Però in generale, io cos'è che avevo detto a suo tempo? Vi avevo detto gamma contenuta in S di curvatura se è un autovettore di Weingarten, gamma primo è un autovettore di Weingarten, se e solo se L, matrice di Weingarten applicata a quel vettore è un multiplo di quel vettore. Naturalmente Weingarten è G1 inverso per G2, G1 invertibile, quindi quei due proporzionali vuol dire G2 applicato al vettore è proporzionale a G1 applicato al vettore, e a questo punto io vi avevo detto da questa condizione trovate una certa formula che è facile da ricordare. Boh, vi avevo scritto la formula sbagliata, ok? Nessuno me l'ha detto e circa un terzo di voi l'ha usata sbagliata nel compito, il che vuol dire che vi siete messi a imparare una formula senza controllarla. Ecco, questo non dovrebbe succedere, nel senso, almeno a matematica cerchiamo di essere abbastanza onesti, nel senso che se una cosa non ve la posso dimostrare perché c'è qualche ostacolo tecnico ve lo dico. Il teorema di Gauss-Bonnet non ve l'ho dimostrato, ma vi ho detto perché non lo dimostriamo nel corso. Però se vi dico da quella condizione ricavate quell'altra, cioè la formula con il determinante, io mi aspetto che voi controlliate. Sono due passaggi piuttosto facili, tra l'altro, però mi aspetto che la controlliate, evidentemente veniate pure a dirmi scusi, forse ho sbagliato a scrivere la formula. Ok? Tenete conto che questo fa parte della matematica. Matematica non è teologia. In un libro di teologia, se leggete che Dio è uno e trino, o ci credete o non ci credete, sarete o non sarete eretici, però non avete modo di controllare, a meno di non avere conoscenze molto in alto. D'accordo? Però se in un libro di matematica trovate una formula, in teoria potete controllare se è vera. E nei libri di matematica ci sono sempre sbagli. È praticamente impossibile scrivere un libro di matematica senza sbagli. E se leggete un libro di matematica e non trovate sbagli, vuol dire che non l'avete letto bene. Errori di stampa ce ne devono essere, cioè praticamente impossibile che non ce ne siano. E però il vantaggio della matematica è che uno se ne può accorgere. D'accordo? E questo dal punto di vista di chi vuole studiare matematica dovrebbe essere, come dire, il punto in cui vorrebbe arrivare. Ok, allora queste erano le prediche più o meno, cioè state attenti, diciamo, impostare meglio il vostro modo di fare le cose. Non fidatevi delle formule neanche se le ha scritte qualcuno. Qualcuno può sempre sbagliare. E se le formule sono troppo difficili da verificare, ve lo diciamo onestamente. Ok? Ok, allora come al solito non so bene come distribuire i compiti e forse la cosa migliore a questo punto è ve li metto da qualche parte, però non sono in ordine alfabetico e quindi questo è un po' una difficoltà. Dunque sto pensando se fare... l'appello o semplicemente di venire a prenderli e proviamo a fare l'appello a vedere se è troppo lungo. Ecco, potrei avere problemi per le calligrafie, piccoli espansini, cioè, magari facciamo passo a mano per quello che volete. Pescati. Thank you.
cosa? Borgano, Toriana. Quando lo riuscì a Nicolò Bonardini. Alessia Bonato, Sebastiano Doppia, Gianella Matteo, o Gianola, Pelati Marco, Chiappetta Andrea, Pietro Corradino, Lorenzo Castello, Bono Andrea, Archi Cosatini, Angela Monto, Gianzolla Jacopo. Il secondo esercizio aveva due punti banali e due punti in cui volevo vedere, diciamo, che riuscivo a farli, sia la domanda su come sono fatte quelle superfici quando sono nazionali, sia sulla domanda cosa succede se riuscire a tipo. E quello volutamente erano punti difficili, quindi il fatto di avere un punteggio maggiore o uguale di 24 quindi è essenzialmente buono. E avere punteggi maggiore o uguale di 15 accede al secondo compitino e non c'entra molto così. Se avete domande. Allora facciamo 5 minuti di pausa e poi riprendiamo.
Thank you.
No, no, potete tenerlo. Sì, 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 come al solito. Riprendo la lezione di oggi e qui conviene anche pensare a entrare nella mentalità, diciamo, di chi fa oncologia, che è più o meno questa. Quando cercate esempi e o controesempi, la cosa migliore è sempre cercare le cose le più semplici possibili, i controesempi più semplici possibili. E passare sempre per gli esempi più banali possibile. Per esempio, quando si chiede su una funzione continua, quali casi in cui siamo sempre sicuri che una funzione sia continua? Allora, la continuità di una funzione dipende da che aperti avete messo su dominio e codominio. E la continuità è l'antimargine di aperto e aperto. Quindi se sul dominio avete deciso che tutti gli insiemi sono aperti, cioè se sul dominio avete messo topologia discreta, beh, qualunque funzione è continua a quel punto. Ok? Dall'altra parte, sul codominio, se avete messo la topologia banale, cioè in cui solo il vuoto e Y sono aperti, allora il fatto che l'antimmagine del vuoto è vuoto, l'antimmagine di Y è sempre lo spazio di partenza, di nuovo la continuità è banale. Quindi se mettete la topologia discreta in partenza e o la topologia banale in arrivo, le funzioni sono continue banalmente, sulla definizione. Uno può chiedersi viceversa, cioè se ogni funzione da x e y è continua, è vero che necessariamente o x ha la topologia discreta o y quella banale? Provate a pensarci. Naturalmente se il codominio invece ha la topologia discreta, è molto difficile che una funzione sia continua, perché bisogna che l'antimmagine di qualunque aperto, di qualunque sottinsieme, sia un aperto in x, però ovviamente tutte le funzioni sono aperte, tanto l'immagine di qualunque insieme è un aperto e anche un chiuso. Quindi se sul codominio mettete topologia discreta, tutte le funzioni saranno aperte, saranno chiuse, molto difficilmente saranno continue. Se mettete su X invece la topologia banale, se volete chiedervi se la mappa è aperta, bisogna vedere se l'immagine dei aperti è aperta. Gli aperti sono il vuoto, che è immagine vuota, questo è chiaro, ed X, la cui immagine è f di x, di solito non è y. Quindi se x è topologia banale, la funzione è aperta o chiusa se solo se l'immagine della funzione è un aperto o un chiuso del codominio. Ok, questi sono i casi, diciamo, banali. Vi ho già fatto notare il caso che se f è biiettiva con inversa insiemistica f alla meno 1, allora f alla meno 1 è continua se e solo se f è aperta, se e solo se f è chiusa. La scrivo così perché di solito quello che ci interessa è capire se l'antiimmagine è funzione continua. L'antiimmagine è funzione continua se la funzione di partenza era aperta oppure chiusa, con ipotesi però che f sia biiettiva. D'accordo? Volevo fare qualche esempio per dirvi che una funzione continua non è necessariamente aperta o chiusa. Allora qui cerchiamo gli esempi più semplici, anche se devo anticiparvi qualcosina. Allora prendiamo U, un elemento della topologia su X. In particolare U è un sottoinsieme di X e quindi possiamo pensare alla funzione inclusione. Naturalmente su X abbiamo una certa topologia Tx. Su U, che è un sottoinsieme, a priori lui non sarebbe ancora uno spazio topologico, però possiamo mettere una topologia che è semplicemente, usiamo T di U, e come topologia usiamo essenzialmente gli aperti di X contenuti in U, oppure se volete V intersecato U con V appartenente alla topologia di X. E questa tra pochi minuti o domani sarà quella che chiamiamo la topologia indotta su un sottoinsieme. Prendiamo gli aperti di X, li intersechiamo col sottoinsieme e li chiamiamo gli aperti di quel sottoinsieme. È la topologia indotta sul sottoinsieme. Ecco, questa funzione controllate, si vede facilmente che è continua. L'antimmagine di insiemi vuol dire gli insiemi intersecati con U. Ora, come aperti di U abbiamo scelto esattamente gli aperti di X intersecati con U. Quindi si vede chiaramente che è continua. Funzione di inclusione è continua. È aperta. Se uno prende un aperto di U, ne fa l'immagine e l'insieme stesso. E un aperto di un aperto è un aperto. E di solito non è chiusa. Per esempio U è un chiuso di se stesso, la sua immagine è un aperto di X ma non è un chiuso di solito di X, qualche volta sì, qualche volta no, di solito non è continuo. E se fate il gioco al contrario, cioè prendete C un elemento dei chiusi su X, un chiuso, Allora, comunque C è contenuto in X, potete guardare l'inclusione C dentro a X, questa è una funzione inclusione, e fate lo stesso gioco, cioè mettete su C la topologia data da X intersecato C, cioè gli aperti di C sono gli aperti di X intersecati con C. Allora, questa funzione risulta continua, chiusa, non aperta, e di solito non è aperta, non necessariamente aperta. E questo è della serie, quando volete esempi per dire una funzione può essere continua aperta e non chiusa, oppure chiusa, continua ma non aperta, le cose da cercare sono sempre i casi più facili possibili. I casi più facili possibili in questo caso, pensate, sono funzioni di inclusione di un sottoinsieme in un altro. Prendete un aperto contenuto in uno spazio topologico, lui gli mettete una certa topologia in modo che la funzione sia continua. E in questo modo avete esempi piuttosto facili del fatto che non c'è nessuna relazione tra aperto, chiuso e continuo. E sarebbe interessante anche trovare funzioni che non sono sono aperte ma non continue, però quello è molto facile. Prendete l'inclusione di uno spazio in un altro, in se stesso, con due topologie diverse. In un senso sarà, può essere continua, nell'altro senso può essere aperta, ma sarà continua aperta solo se scegliete la stessa topologia. Ok? Quindi qui potreste aggiungere esempi per dire per funzioni continue, aperte e non continue, aperte barra chiuse e non continue. E siccome non c'è nessuna relazione, uno dovrebbe proprio trovare tutte le possibilità, funzionare che sia continua, né chiusa né aperta, aperta né continua né chiusa e così via, cioè tutte le possibilità sono possibili. Ok, adesso noi usiamo le funzioni continue per lo scopo principale a cui servono, vale a dire costruire topologie che soddisfano certe condizioni di continuità. Allora, il motivo principale, diciamo, adesso, è definire topologie costruire topologie definite in base a condizioni di continuità. Costruire topologie definite in base a condizioni richieste, vuol dire di continuità. E allora conviene distinguere, giusto per fare allenamento, due casi. Se avete una funzione f da x a y e vi chiedete se x è spazio topologico, che topologie usare su y in modo che f sia continua. E l'altra possibilità è, se invece y è uno spazio topologico, che topologie usare su x in modo che f sia continua? Questo è il caso più semplice che potete immaginare, cioè avete una funzione e volete che quella funzione risulti continua. Uno dei due spazi è già uno spazio topologico e allora vi chiedete quali topologie posso mettere sull'altro insieme in modo che quella funzione sia continua. E, naturalmente si ragionerà sempre sul fatto che la continuità diventa facile quando il dominio a topologia piccola, grande, più aperti ci sono in X, più è facile che una funzione sia continua, perché è più facile che l'antimargine di aperti siano aperti, più aperti ci sono. E d'altra parte invece, al contrario, sul codominio, meno aperti ci sono, più facile sarà rendere una funzione continua. Quindi il problema sul dominio sarà di mettere, come dire, la minima topologia che rende continuo qualcosa, mentre sul dominio il problema sarà di mettere la più grande topologia che ci rende continua quella funzione. Su X, spazio topologico, questo è un problema in un certo senso di minima topologia, perché se ci mettessi la topologia discreta non c'è problema, viene tutto continuo. Quindi il problema è qual è la più piccola topologia che possono mettere in modo che F sia continua. Qui devo topologizzare X, quindi un problema minima topologia su X. Perché se metto la topologia discreta, la funzione è certamente continua, quindi può darsi che sia continua anche con topologie più deboli. Invece qui è un problema di massima topologia su X. Su y, perché se su y metto la topologia banale, il vuoto e y stesso, le antimargini sono aperte di sicuro, quindi quello che mi interessa è quanto posso arricchire la topologia in modo che la funzione sia ancora continua, e dopodiché tutte le cose sopra vanno bene. Questi due casi sono interessanti e già non banali, quindi li esploriamo, però vi dico subito che il problema veramente interessante è il secondo, quando abbiamo famiglie di funzioni. E allora naturalmente bisogna distinguere. Se abbiamo funzioni da x verso y alfa con tante funzioni, con gli y con alfa spazi topologici, il problema è che topologia mettere su x in modo che tutte quelle funzioni siano continue. Che topologia mettere su x in modo che tutte le x alfa, le f alfa siano continue? Esempio, quando prendete un insieme di spazi topologici potete fare il prodotto, per esempio se x è proprio insiemisticamente il prodotto cartesiano degli y con alfa. La cosa più interessante del prodotto cartesiano è che lui ha le proiezioni verso i fattori. È la funzione che ad ogni infinitupla, diciamo, associa esattamente la coordinata, il valore della coordinata beta. E allora la domanda è: se avete un insieme di spazi topologici e fate il prodotto cartesiano, quale sarà la migliore topologia da mettere sul prodotto cartesiano? E siccome per natura sua il prodotto cartesiano ha le proiezioni verso i suoi fattori, la cosa più ragionevole è prendiamo la migliore topologia che renda continue tutte le proiezioni. E scoprire quale sarà interessante. Tra parentesi, visto che ci siamo, vi ricordo un attimo una cosa su cui so che ci può essere qualche difficoltà. Voi sapete fare il prodotto cartesiano di due insiemi, l'insieme delle coppie A, B ordinate. Quindi per induzione sapete farlo di N insiemi. Farlo per un insieme infinito di indici. Allora ci potete arrivare naturalmente se l'insieme è numerabile, perché lo scrivete le infinituple x con 0, x con 1, x con 2, x con 3, x con n. Se l'insieme non è numerabile, qual è la definizione che usate di prodotto cartesiano? Degli insiemi x alfa, dove alfa varia su un indice a qualsiasi, su un insieme di indici. Ok, allora se l'avete lo scrivo, è l'insieme di tutte le funzioni f dall'insieme degli indici a verso l'unione disgiunta degli x con alfa variare di alfa in a, dove f con a appartiene a x, pardon, f con alfa appartiene a x con alfa per ogni alfa appartenente ad a, una cosa del genere, giusto? Dove a è l'insieme degli indici, cioè si prende l'insieme di tutte le funzioni dall'insieme di indici verso l'unione disgiunta di x alfa, ma pretendendo che quando calcolate la funzione sull'indice alfa pigliate l'elemento dentro a x con alfa. E questa è l'unica definizione possibile, naturalmente, quando l'insieme di indici è arbitrario. Quando l'insieme di indici è finito numerabile coincide con quella a cui pensate, cioè le n-uple o le infinituple, d'accordo? Però questa è la definizione di prodotto cartesiano quando quando abbiamo famiglie di funzioni, allora se abbiamo funzioni da un insieme verso una famiglia di spazi topologici possiamo chiedere come topologizzare il dominio e naturalmente ci chiederemo qual è la più piccola topologia possibile che rende continue tutte quelle funzioni. Solito ragionamento, se mettessimo una topologia discreta va bene tutto. E quindi ci interessa vedere di fare il minimo sforzo, la minima topologia che rende continue quelle funzioni ci interessa evidentemente. Al contrario, se abbiamo una famiglia di funzioni da x alfa verso y con x con alfa spazi topologici, il problema è che topologie, allora queste qua, vabbè, chiamiamo f con alfa lo stesso, il problema è che topologie mettere su y in modo che tutte le f con alfa siano continue. E l'esempio tipico in questo caso cosa sarà? Prendete come y per esempio, non so, l'unione di tutti gli x alfa per alfa in a. Avete un insieme di spazi topologici, fate l'unione e volete capire che topologia conviene mettere sull'unione, tenendo conto naturalmente di topologia che avevate sui vari pezzi. Esempio questo con, quindi unione, oppure l'unione disgiunta degli x alfa, e con quali mappe? E avete naturalmente le inclusioni, per ogni alfa c'è l'inclusione di x con alfa dentro a y, perché y è l'unione di tutti gli x con alfa, quindi in particolare ogni x con alfa è contenuto in y. Usate quelle funzioni come mappe e pretendiamo che tutte quelle funzioni siano continue. Ecco, essenzialmente questi sono i quattro casi che vogliamo esplorare. Cioè nel caso di una funzione, se il codominio è topologizzato, vedere cosa fare nel dominio e viceversa. Nel caso di famiglie di funzioni ci interessa capire se da un certo insieme verso spazi topologici avete tante funzioni, qual è la migliore topologia da mettere. Naturalmente nel dominio è sempre un problema di minima topologia, nel codominio è sempre un problema di massima topologia, perché se nel codominio mettete topologia banale è chiaro che tutte le funzioni sono continue. Tra l'altro qui potevo già dirvi subito quali sono i casi interessanti. Allora, il caso di una funzione, gli esempi principali sono sottoinsiemi di spazi topologici, se avete un sottoinsieme di uno spazio topologico, c'è la mappa inclusione e vi chiedete che topologia metto sul sottoinsieme in modo che l'inclusione sia continua. Y contenuto in X, X è spazio topologico. La domanda è che topologia devo mettere su Y in modo che l'inclusione sia continua. E l'altro esempio sono i quozienti. Quozienti di spazi topologici. Cioè se prendo una funzione surriettiva da Y in X con Y, questa volta, da X verso Z con X virgola TX spazio topologico, questa surriettiva. E la domanda è che topologia mettere su Z in modo che quella funzione sia continua. E la domanda quindi è quale massima topologia posso mettere su Z in modo che quella funzione sia continua. Quindi topologizzare sottospazi e topologizzare quozienti sono casi particolari, diciamo, di trovare le topologie che rendono continua una certa funzione. Allora questo lo pensate come sottoinsieme, questo lo pensate come X modulo una certa relazione di equivalenza. Quoziente vuol dire classe di equivalenza modulo una certa relazione di equivalenza. Allora sono quattro problemi da affrontare, tutti e quattro piuttosto interessanti, e quindi li vediamo esplicitamente. I primi due dovrebbero essere i più facili, cioè quelli con una sola funzione, quindi facciamo subito. Allora, se X, diciamo, è spazio topologico, F da X in Y, una funzione insiemistica, allora, esiste unica, una massima topologia su Y tale che F sia continua. E per una tale topologia V contenuto in Y è aperto se e solo se l'antimmagine di V è un aperto della topologia X. Allora, questa è una situazione da controllare. Uno potrebbe chiamarla teorema, ma sarebbe un po' esagerato, cioè il ragionamento essenzialmente è se su Y metto la topologia banale la funzione è certamente continua, quindi l'interessante è cercare una topologia il più grande possibile e tale che F sia ancora continua. Affinché F sia continua bisogna che l'antimmagine di ogni aperto che voglio mettere nella topologia di Y sia un aperto di X. Se voglio che sia la più grande possibile, che cosa faccio? Li metto tutti, metto tutti i sottoinsiemi di Y tali che l'antimmagine è contenuta in X. Allora, nota, questo insieme qui, i V contenuti in Y, tali che F alla meno 1 di V è un aperto di T di X, è il massimo che posso mettere come aperti per Y. È evidentemente il massimo che si può usare come aperti per Y, se vogliamo che F sia continua, volendo F continua. Qualunque aperto decida di usare in Y deve essere tale che la sua antimmagine sia un aperto di X, altrimenti F non è continua. Quindi questo è il massimo che posso sperare di usare. Il punto è, questo insieme è una topologia oppure no? basta verificare che questo insieme è una topologia su Y. Se è una topologia su Y, chiaramente è la massima possibile, basta mettergli qualcos'altro e l'antimagine non sarà più un aperto di X. E per controllare che è una topologia su Y, basta controllare ovviamente che è chiuso per intersezioni finite o non arbitrarie. E questo è piuttosto facile perché lo stiamo definendo con l'antimagine. Quindi la domanda è, se ho per esempio due V1 e V2 tali che le antiimmagini sono aperte in X, è vero che V1 intersecato V2 la sua antiimmagine è aperto in X? Beh, l'antiimmagine dell'intersezione è l'intersezione delle antiimmagini, le antiimmagini sono aperte, l'intersezione è aperta e idem per l'unione. Quindi si vede immediatamente che questo insieme qui è una topologia, si vede subito che è la massima topologia che posso sperare di usare e quindi è quella. Ogni topologia più piccola di questa rende la funzione continua. Allora, questa è la prima cosa da mettere in chiaro, cioè abbiamo un problema di massima topologia, abbiamo un candidato naturale per questa topologia, cioè prendere tutti i sottoinsiemi di Y da cui antimagine non aperto, e questa cosa funziona subito, cioè questo insieme è una topologia e quindi è la massima topologia che rende continua F. Allora, questa è la prima cosa. La seconda cosa da chiedersi è cosa possiamo pensare di basi e prebasi, cioè se invece di descrivere tutti gli aperti volessi descrivere solo una base di aperti o solo una prebase di aperti, come potrei fare? Quindi questo piccolo problema, come descrivere tale topologia usando una base o una prebase invece che tutta la topologia in un colpo solo. Allora, potreste avere il sospetto di dire, se prendo gli insiemi sottoinsiemi di Y tali che le antiimmagini appartengono a una certa base della topologia di X, questi fanno una base per la topologia che cerco su X, su Y, e lo stesso per la prebase. E questo funziona, funziona bene. E la terza cosa da pensare, quindi, allora, questo è il primo punto. Esiste una massima topologia, la cui definizione è naturale, controllo che è una topologia. Si può definire usando basi o prebasi? La risposta è quasi certamente sì. E qual è la specialità di questa topologia? Ok, abbiamo detto che è la massima topologia su Y che rende continua la funzione F. Però senza cercando invece una caratterizzazione, diciamo, di tipo funzionale, questa topologia su Y ha la seguente proprietà, che si dice proprietà universale per il motivo che vi dico adesso. Per ogni funzione g da y verso z, con z spazio topologico, la funzione, per ogni funzione g, g è continua, sottinteso per quella topologia su y, se e solo se la composizione g composto f è continua. Allora, questa topologia su Y ha questa proprietà universale. La cosa dovete immaginare così, c'è la funzione da x in y, x ha la sua topologia t, qui abbiamo messo una topologia su y, scusate, cos'è che ho fatto? Sì, abbiamo messo la topologia sul codominio, qui ho messo la topologia sul codominio tenendo conto della topologia di x e mi chiedo quando è che una funzione verso z con un'altra topologia è continua? E la risposta è questa è continua? Se solo se questa è continua. E, in altre parole, quando abbiamo una funzione f da x a y, per ogni z c'è dall'insieme delle funzioni da y verso z una mappa all'insieme delle funzioni da x verso z semplicemente prendendo una mappa g e componendola con f, giusto? Se avete una funzione da x verso y qualunque mappa abbiate verso z potete fare la composizione e avere una funzione da x in z insiemisticamente parlando. Ecco, la topologia che mettiamo su y è tale che questo insieme manda le funzioni continue da y in z nelle funzioni continue da x in z. E in questo caso g è continua se e solo se g composto f è continua. Cioè, in altre parole, la composizione con f rispetta la continuità. La composizione con f a destra, naturalmente, perché si può comporre solo a destra. E, allora, questa topologia su y ha la seguente proprietà universale. Per ogni funzione da y verso z spazio topologico, questa funzione è continua se solo se la composta con f è continua. Questa proprietà universale caratterizza la topologia su y. E questa proprietà caratterizza la topologia su y. Cioè, se avete una topologia su y con questa proprietà che ogni funzione da y in z è continua se e solo se la composta con f è continua, allora quella topologia lì è esattamente la massima topologia che rende f continua. Cioè, se y ha una topologia con la proprietà g continua se e solo se g composto f è continua, allora la topologia di y è esattamente la massima che rende f continua. Ok, siccome il tempo è scaduto, questa è la cosa a cui pensare per domani. E l'altra cosa a cui pensare per domani è pensare di fare il viceversa. Cioè, qui abbiamo detto se X è uno spazio topologico, e quindi l'altra domanda è se Y è uno spazio topologico. Se abbiamo f da x verso y e y è spazio topologico, che topologia mettere su x? Il ragionamento va al contrario, se metto la topologia banale è continua di sicuro, quindi cerco la minima topologia che rende continua quella funzione, cercheremo su x la minima topologia. La minima topologia cosa dovrà fare? Dovrà per forza contenere tutte le antimmagini degli aperti di y. E quello sarà la cosa indispensabile, il minimo indispensabile. Vi chiederete, se prendo le antimmagini degli aperti di y, viene una topologia? Se sì, prendo quella. Se no, devo prendere la più piccola topologia che contiene quell'insieme. Ok? C- ci vediamo domani e facciamo anche gli esempi ovvi. Prego.